A proposito di lanternari, io non è che mi sia chiarito un granché le idee per la verità, più delle cose generiche che le ho risposto la volta scorsa, perché da un lato mi sembra, come le ho detto, assolutamente, questa serie è orrenda, ragionevole la sua connessione, soprattutto per l'aspetto dell'etnocentrismo militante ideologico, come che lo chiama? Lanternari, cosciente, voluto, eccetera, che certamente è fatto delle cose che a Padurai chiama cultura 2, cioè il repertorio delle differenze messo in atto, tirato fuori dal serbatoio, eccetera. Però comunque di fondo tutta la nozione etnocentrismo e il filo di ragionamento alla quale si collega da De Martino in poi, Lanternari compreso, in qualche modo non lo vedo simile al filo di discorso appunto che tirava in ballo con Appadurai, che c'entrava con le varie cose. Non riesco a mettere a fuoco bene, ma mi sembrano come binari un po' paralleli, per cui è evidente che arrivati a un certo punto il panorama che si vede è lo stesso, perfettamente coincidente, però in qualche modo il punto di partenza o il punto d'arrivo sono diversi, non so. No, magari ci ritorniamo e ci ripensiamo. Altre questioni pendenti che vi sono venute in mente? Dunque, nel libro di Crean siamo venuti al punto in cui, diciamo, ha fatto la prima parte, quella che la volta scorsa ho chiamato pars destruens, cioè di un ragionamento critico sulla tradizione antropologica relativamente al concetto di cultura, e adesso affronta un attraversamento articolato in tre parti degli usi che si possono trovare nei lavori di Gramsci sul concetto di cultura, sulla nozione di cultura e tutto quello che ci si associa, per condurre appunto un confronto tra le due cose, tradizione antropologica e Gramsci. Lo accenna in vari punti del libro, ne abbiamo già detto e ci ritorneremo in seguito, insomma, tirando anche le conclusioni alla fine, ma diciamo complessivamente lei fa un po' un discorso simmetrico con tre elementi che considera sul lato degli antropologi e tre elementi che considera simmetricamente sul lato Gramsci, per cui per la tradizione antropologica le culture sono organismi, quindi organismi modellati secondo logiche proprie che gli antropologi ricostruiscono, organismi modellati secondo logiche proprie che gli antropologi ricostruiscono. Sul lato Gramsci, viceversa, abbiamo un approccio che per i mondi culturali subalterni non sottolinea minimamente l'aspetto della sistemicità. Secondo elemento, sul lato antropologia le culture sono organismi delimitati. Sul lato Gramsci l'oggetto primario di interesse non sono le culture, ma i rapporti di potere e le relazioni tra gruppi sociali che sono fluidi e mutevoli, quindi non le culture, plurale, come oggetti delimitati, ma relazioni che sono per definizione, diciamo, in divenire e che vengono delimitati di volta in volta. Non è che è sempre un fluire continuo nel quale non c'è possibilità di mettere ordine, solo che si delimitano di volta in volta in funzione di questioni e obiettivi specifici. Quindi non si parte da una considerazione di elementi discreti che si analizzano nel loro insieme, ma gli oggetti di attenzione si delimitano di volta in volta a seconda del punto di riflessione, del punto di vista, dell'oggetto di argomentazione sul momento, eccetera. Quindi è una considerazione molto più mobile e più dinamica. E la opposizione fondamentale è, per gli antropologi, quella tradizione modernità che caratterizza queste culture che si studiano, mentre in Gramsci l'opposizione fondamentale è tra dominante e dominato, quindi anche qui è la concretizzazione del punto precedente, relazione di dominio, come parte attiva o parte passiva, dominante o dominato. In tutto questo, però, io penso che sia anche il caso di segnalare qualche asimmetria in questa simmetria che creano ordinatamente e fondatamente costruisce, però qualche asimmetria va, secondo me, segnalata, perché per almeno due riferimenti, due punti di vista, diciamo. Uno è l'approccio conoscitivo, che è diverso fra gli antropologi da un lato e Gramsci dall'altro, e dall'altro, diciamo, l'oggetto di attenzione a cui questo approccio conoscitivo si applica, perché bene o male nella tradizione antropologica possiamo dire che l'approccio conoscitivo è, tra tutte le virgolette ci vogliamo mettere, puro, cioè l'osservatore va per studiare, per vedere che cosa succede, per cercare di capire, di interpretare e raccontare. Certo, c'è tutta la corrente che è stata denominata antropologia applicata, antropologia poi dello sviluppo, termini successivi quando si critica la nozione di sviluppo, eccetera. E quindi un lavoro in cui la conoscenza è direttamente connessa col fare anche. Però, diciamo, in qualche modo, comunque, anche in questi contesti l'antropologo si pone come l'esperto, quello che nell'osservazione partecipante c'è l'aspetto partecipante, che è la novità, ma l'aspetto da cui si parte è l'osservazione, e lo scopo finale comunque è il racconto che viene dall'osservazione. La partecipazione è uno strumento euristico, non è un fine della relazione fra l'antropologo e ciò di cui si occupa. Per Gramsci è l'esatto contrario, cioè la relazione tra lui e ciò di cui si occupa ha un fine pratico, ha un fine trasformativo. Quindi l'aspetto conoscitivo certamente c'è, e dal nostro punto di vista di lettori è diventato in qualche modo ipertrofico, perché le 3.000 pagine dell'opera carceraria con le quali ci confrontiamo sono determinate dal fatto che l'uomo è stato messo in galera, e quindi gli ultimi 11 anni della sua vita li ha passati a contemplare davvero dall'esterno, quindi l'osservazione era praticamente pura e anche monca come strumenti, e la partecipazione era ridotta davvero a poco, se non come, diciamo, componente interiore da parte sua. Ma però lui nasce come dirigente politico, e in qualche modo anche l'opera dei quaderni e delle lettere, sicuramente ispirata da una idea pratica di intervento sulla realtà, anche se non erano opere destinate alla pubblicazione, ma lo spirito che ci si legge, come abbiamo accennato qua e là, è sempre quello di uno che sta dentro le cose e ci ragiona sopra con l'interesse di volerci intervenire. Quindi, diciamo, questo va tenuto presente come asimmetria di atteggiamento e di relazione tra gli oggetti della riflessione degli antropologi e quelli di Gramsci. Un intento conoscitivo, appunto, tra virgolette, puro, è un intento conoscitivo assolutamente pratico, finalizzato a un intervento nella realtà. Una via un po' di mezzo, diciamo, tra questi due atteggiamenti la vedremo mettere in opera appunto in questa seconda parte in cui si occupa della mappatura degli usi di Gramsci, quando parlando nel capitolo sulla cultura subalterna, tira in ballo, cita Edward Thompson, che è uno storico inglese, e fa un confronto fra l'atteggiamento di Gramsci e quello di storici come Thompson, che si sono occupati soprattutto appunto di classi subalterne. Questo è un filone molto interessante e originale, in cui certamente c'è un intento conoscitivo, ma c'è anche una forte componente militante, in cui, cioè, il lavoro di scavo storico è finalizzato alla costituzione di una immagine diversa. Ne parliamo dopo quando ci arriviamo, degli oggetti di studio. A proposito di Thompson, la citazione che fa Crean è: intendo riscattare dalla enorme condiscendenza della posterità gli ultimi perdenti, i subalterni più marginali come oggetti di studio. Abbiamo anche in Italia degli esempi molto importanti di studiosi che hanno lavorato su questo, e non sempre, non necessariamente accademici, sempre nel discorso di consigli di lettura. Nuto Revelli e Sandro Portelli sono due personaggi che hanno fatto lavoro storico sulle classi subalterne, con questo atteggiamento, diciamo, che potremmo dire di storia militante. Nuto Revelli non aveva assolutamente nulla di accademico, diciamo, a suo tempo è stato anche, prima è stato in guerra, diciamo, sul fronte russo, poi è stato partigiano durante la Resistenza, poi si è dedicato e ha scritto di questo come memorialistica, e poi si è dedicato a un'inchiesta sul campo di tipo antropologico, cioè interviste, registratore, trascrizioni, eccetera, che ha dato luogo a libri che non hanno nulla di ufficialmente antropologico, ma sono nella nostra tradizione molto importanti. L'Anello Forte, per esempio, che è una storia del lato femminile, appunto, che è, diciamo, le più subalterne delle classi subalterne nel mondo contadino di alcune valli piemontesi, e quindi periferia, ancora periferica rispetto al mondo delle classi subalterne, e ha fatto tutta una serie di lavori di storia orale, appunto, cioè con interviste alle persone e poi anche lavoro sulle fonti scritte di contestualizzazione, eccetera, su diversi argomenti, se ne consiglia caldamente la lettura, che è la specializzazione anche di Sandro Portelli, che tra l'altro verrà qui a parlare a maggio, credo che avremo a che fare. Sandro Portelli è in realtà un ex accademico appena andato in pensione, è un anglista di professione, forse l'ho già menzionato, le prime volte. Ma è stato uno dei principali cultori italiani della storia orale, storia con fonti orali, appunto. Ha fondato il Circolo Gianni Bosio, c'è cioè un meraviglioso archivio del Circolo Gianni Bosio, largamente consultabile anche in rete, fisicamente collocato a Via della Lungara, alla Casa della Memoria e della Storia. Storia orale, storia fatta con fonti orali. Di tipo militante, appunto. Non ricordo se questo è il caso che ho già menzionato, l'ordine è già stato eseguito, è proprio un classico da questo punto di vista. È una ricostruzione della vicenda delle Fosse Ardeatine e del mito persistente del fatto che se i partigiani autori dell'attentato di Via Rasella si fossero presentati, i tedeschi non avrebbero fatto la rappresaglia delle fosse ardeatine che ha portato alla morte di 335 persone. L'ordine è già stato eseguito, è una citazione dal manifesto che i tedeschi affissero all'indomani della strage delle fosse ardeatine, spiegando che cosa era successo, non nei dettagli perché quello lo tennero nascosto, dicendo l'ordine è già stato eseguito, cioè non erano proprio in attesa di nessuno che si presentasse, si autodenunciasse, eccetera. C'era la legge del taglione applicata in modo immediato. 30, mi pare 33 dei nostri sono stati uccisi in un attentato, ve ne uccidiamo 330 dei vostri, inteso italiani, tedeschi, poi gliene sono scappati 5 di troppo. Però ha girato, e tuttora gira, il mito che i partigiani furono vigliacchi perché se si presentavano non sarebbero state. È un mito. Lui ha fatto tutta una ricostruzione dalla parte naturalmente pro partigiani, ma andando a intervistare direttamente, a tirare fuori le fonti, oltre che quelle scritte, quelle orali, su questa, diciamo, mito antipartigiano largamente presente soprattutto a Roma, ma non solo. Storia militante, quindi, che ha un intento conoscitivo perché è un libro di storia assolutamente irreprensibile con tutte le note, le fonti citate, eccetera. Perfetto come libro di storia. Però, primo, c'è la particolarità delle fonti orali, come appunto Revelli, anche in parte Thompson, ma meno, ha tesi, cioè dichiara esattamente che vuole arrivare a dimostrare certe cose e schierandosi da una certa parte. Quindi diciamo questa è un po' una posizione di mezzo fra il conoscitivo puro degli antropologi e il politico puro di Gramsci. Tutti e tre hanno in comune l'oggetto di studio, appunto, delle classi subalterne. E un'altra asimmetria è data dal fatto che gli antropologi, almeno nella versione ethnologi, si occupano di culture nel loro complesso. D'accordo, critichiamo che siano delimitate, che siano entità discrete le une dalle altre, eccetera, ma sono culture che vengono esaminate nel loro complesso. E quindi ci rientrano, c'è un interesse per tutto quello che fa quel determinato gruppo o quella determinata popolazione. In Gramsci no, perché lui si occupa soltanto di uno strato sociale, alcuni strati sociali all'interno di una società complessa. Quindi per definizione è un ritaglio. È una fettina rispetto a quello che è l'approccio conoscitivo tradizionale degli antropologi. L'aspetto, diciamo, del ritaglio fettina lo condivide con un pezzetto degli antropologi, i demologi, cioè gli studiosi del folklore, che si occupano appunto degli strati subalterni all'interno delle società complesse. Però i folcloristi, come gli antropologi che si occupano delle società extraeuropee, si interessano della cultura nel loro complesso, delle classi subalterne. In Gramsci, quando si parla di cultura, nella sua accezione appunto non teorizzata, non definita, non costrittiva, eccetera, ma comunque è più simile a quella definizione di cultura come valori e modelli di comportamento che avevamo visto nella classificazione di Cirese, c'è degli aspetti ideologici, teorici della vita culturale delle classi subalterne. Tutto il resto, il saper fare, la cultura materiale, eccetera, non sono oggetto della sua attenzione. Quindi, diciamo, quando si fa un confronto fra la riflessione degli antropologi su culture e classi subalterne e quella di Gramsci, Secondo me l'impianto complessivo, diciamo, di confronto costruito da CREAM è perfettamente efficace, utile e regge, però è anche opportuno tenere presente queste specificazioni, perché una differenza, che lei lo dice sempre, Gramsci è un politico, Gramsci è un politico, non, cioè non è che è una cosa che sfugge, sta sullo sfondo, però ha anche delle ricadute concrete in quello di cui effettivamente poi lui si occupa e scrive, e se uno va a fare un confronto 3 a 3, tre elementi degli antropologi, tre elementi di Gramsci, cioè bene non dimenticarsi che ci stanno anche queste, cioè che le differenze tra i due hanno anche delle motivazioni e delle articolazioni ulteriori. Seconda parte di CREAM, Gramsci e la cultura. Lei lo articola in tre grandi sezioni: cultura e storia, cultura subalterna, intellettuali. Queste sono le tre grandi rubriche in cui, diciamo, articola il discorso su Gramsci e la cultura. Un'annotazione che può essere banale e ovvia, però io la faccio lo stesso. Quando leggete il libro di CREAM, leggete con molta attenzione anche le lunghissime citazioni che lei mette di Gramsci. Lei lo fa apposta, lo abbiamo detto, lo dichiara all'inizio. Cerca di dare la parola a il più possibile a Gramsci, anche per invogliare e stimolare l'attenzione del lettore di andarselo poi a leggere autonomamente. Però le sue lunghe citazioni di Gramsci sono molto dialoganti col discorso che fa lei, quindi sono perfettamente pertinenti. Il discorso che fa lei non si capisce un granché se uno espunge Gramsci, le parti di Gramsci, o non le viene in grande considerazione. E io ribadirei il consiglio di CREAM considerando le cose che abbiamo detto all'inizio, cioè Gramsci è tutto disponibile online, i quaderni integralmente, le lettere integralmente, quindi semmai io inviterei a fare la cosa opposta: uno si guarda per benino quello che è riportato nel libro di CREAM con pari attenzione, quello che dice CREAM e quello che dice Gramsci. E semmai si fa l'operazione, appunto, lungi dal trascurare le citazioni, uno se le va a contestualizzare, va online sulle fonti che vi ho indicato e si va a vedere tutta la rubrica di cui parla, perché i ritagli che fa CREAM sono perfettamente ragionevoli, ai fini del suo discorso, però sono ritagli. Alcune note, come quelle di cui si occupa appunto in questa seconda parte, sono lunghissime, tante sono estremamente brevi nei quaderni, certe sono dei piccoli saggi e lei ne estrae dei pezzi. Non è per niente inutile farsi un'idea, metterci quella mezz'ora, un'ora in più di tempo da dedicare e tirarsi giù l'intero nota nella sua integralità e ricontestualizzare le citazioni di CREAM nel discorso completo di Gramsci, anche perché quando le note sono così lunghe sono molto coerenti al loro interno, cioè è appunto come, che ne so, spontaneità e direzione consapevole. Il quaderno 11 da cui lei spesso cita in questa seconda parte, ha un titolo redazionale nell'edizione Gerratana che è Introduzione allo studio della filosofia, ma è tratto da spunti che dà lui stesso Gramsci, cioè in altre parti dei quaderni si autocita così. Per quel quaderno, contiene alcune note molto lunghe che sono però un discorso molto filato e coerente. CREAM ne estrae pezzi abbastanza consistenti, ma se uno se lo va a rileggere tutto per esteso, diciamo, non solo non è sbagliato, ma è sicuramente utile. Questo vuole essere un consiglio anche pratico, cioè proprio ai fini della preparazione di un libro da esame, le citazioni sono importanti e semmai meglio allargarle che trascurarle. Il discorso di fondo, diciamo, che creano, costruisce sugli usi della nozione di cultura da parte di Gramsci, partono, diciamo, se vogliamo, cioè, tentando di ricostruirlo come per sommi capi, diciamo, e poi entriamo nel merito delle singole articolazioni. Partono dal presupposto, dalla considerazione appunto dell'interesse politico di Gramsci e trasformativo rispetto a ciò su cui riflette di Gramsci. Gramsci è un politico e vuole, in quanto politico, trasformare la società. È un politico marxista. Nel discorso marxista, e anche in quello di Gramsci, per quanto duttile e innovativo possa essere, le classi sono le protagoniste della storia e il fattore economico è quello che in ultima analisi determina il ritmo di sviluppo della storia. Le classi sono protagoniste della storia. Per riuscire a trasformare la società dal punto di vista che Gramsci voleva e si prefiggeva, bisogna portare al potere le classi subalterne, cioè rovesciare i rapporti di forza e di dominio esistenti e portare all'egemonia le classi subalterne. Ma per fare questo bisogna trasformare le classi subalterne. Questo penso che sia un po' il cuore della originalità della riflessione di Gramsci, che a noi arriva in questa versione, diciamo, molto estesa, anche se nella sua forma super frammentaria, per via della sua carcerazione. Ma come abbiamo visto e continueremo a vedere, era una sua ispirazione anche quando era libero e cercava di fare le cose che pensava fosse giusto fare. Trasformare i subalterni vuol dire intervenire sulla cultura. Questa è la sua specificità, per cui a noi antropologi, agli storici, ai sociologi, a mille altri studiosi della società, continua a dire qualcosa e continua a essere un punto di riferimento, a differenza di molti altri politici, anche della stessa, diciamo, dello stesso indirizzo. L'intervento sul dato cultura è quello che per lui è la leva e il contenuto che porta a una trasformazione delle classi. Sì, naturalmente c'è l'aspetto puramente pratico, ci vuole la lotta politica, le alleanze politiche, scegliere il momento giusto, eccetera, quella che si chiamava guerra, quando lui faceva metafora della guerra manovrata contro guerra di posizione. La guerra manovrata, cioè quando effettivamente ti devi mettere in atto e operi delle cose, ma senza tutto il lavorio precedente che lui fa, gli esempi storici della rivoluzione francese, dell'illuminismo, della riforma protestante, eccetera, senza un enorme, esteso, diffuso lavorio sul piano culturale e senza un intervento specifico sul tema cultura per gli interlocutori di chi vuole fare una trasformazione radicale della società, non si ottiene nulla, non si va da nessuna parte. Questa è la sua posizione e questo è quello che, diciamo, è un po' tutto l'oggetto della riflessione che possiamo trovare nei quaderni. Trasformare la cultura vuol dire avere a che fare con gli intellettuali. Gli intellettuali sono gli operatori di questa trasformazione. Ma tanto quanto è enormemente esteso il concetto di cultura in questa interpretazione, altrettanto è enormemente esteso il concetto di intellettuali, come abbiamo già accennato. Intellettuali sono militanti di partito. Intellettuali sono i sottufficiali dell'esercito, intellettuali è Benedetto Croce, certamente il massimo, ma intellettuali sono praticamente tutti, dato che tutti pensano, tutti sono filosofi, intellettuali possono essere tutti quelli che fanno o occupano una determinata posizione nella società o decidono di acquisire degli strumenti per operare in modo cosciente e deliberato nella propria posizione nella società e hanno compiti di organizzazione. Cultura e organizzazione sono due concetti che vanno molto insieme nella sua riflessione. Come avevamo accennato già negli scritti giovanili, e ci torneremo nel 16, l'articolo Cultura e socialismo sul grido del popolo, eccetera. Cultura non è pedanteria, cioè tante nozioni che si sanno. Cultura è riuscire a intervenire, è sapere il proprio posto nel mondo e fare cose per, insieme ad altri, per cambiare il mondo. Questo è organizzazione, questo non si fa senza organizzazione. Le cose non si fanno da soli e se si fanno in più di che da soli, questo è organizzazione. Cultura e organizzazione sono due cose che vanno molto insieme e sia in questo senso lato e metaforico, sia in senso molto concreto, perciò appunto nelle note del carcere noi possiamo dare un peso a questo tipo di riflessioni, ma quando era libero, oltre che fare il giornalista e fare il dirigente di partito, cercava anche di mettere in piedi organizzazioni, associazioni molto piccole di solito, di discussione di argomento culturale. Il sottotitolo dell'Ordine Nuovo, la rivista che fondò nel 19 con Togliatti e gli altri, era Rassegna di Cultura Socialista. Cioè questo dato del nesso fra cultura e trasformazione, cioè la cultura come operatore della trasformazione politica, è stata una costante della sua attività finché poteva essere attivo e della sua riflessione. Nel suo poi, diciamo, costruzione, e questa è la parte di contenuto che, quando discutiamo col vostro collega che oggi non c'è, metodo e contenuto, forma e contenuto, è forse la parte che, diciamo, oggi è meno operativa, più caduca. La filosofia della praxis, che era il nome che dava al marxismo, era il completamento, il coronamento di tutto questo e avrebbe potuto essere il contenitore autosufficiente e comprensivo di tutto questo, cioè la nuova concezione del mondo e della vita delle classi subalterne, una volta acquistato il potere e diventate quindi egemoni, passaggio che solo permetteva di portare a compimento l'operazione, perché, diciamo, un discorso compiutamente controegemonico va preparato prima di prendere il potere, durante la lotta per il potere, ma non si porta a compimento finché non si esce anche politicamente dalla subalternità. Questa era la sua, diciamo, il suo schema di fondo. Il marxismo avrebbe dovuto rappresentare la nuova concezione del mondo autosufficiente, onnicomprensiva, e che avrebbe, diciamo, raccolto l'eredità dei punti più alti del pensiero di fatto europeo, fino allora sviluppatosi, la filosofia politica francese, la filosofia filosofica tedesca e la filosofia economica inglese, cioè il pensiero economico inglese, il pensiero politico francese e il pensiero filosofico tedesco erano i tre punti di riferimento alti, diciamo, ciascuno nel suo campo a cui era arrivato lo sviluppo della cultura, stavolta intesa come cultura alta. Il marxismo avrebbe raccolto la filosofia della praxis come nuova concezione del mondo e della vita, avrebbe raccolto questa eredità. Questo obiettivamente, diciamo, da un punto di vista storico, è una impostazione che non solo semplicemente non si è realizzata, ma è anche una ipotesi che non ci dice più nulla, non può essere più considerata un qualche cosa di operativo. Resta tutto il discorso che ci sta dietro, prima e a monte, rispetto al come si arriva a tutto questo e il senso di operare in quella direzione, che sono cose, diciamo, che sono per piccole parti realizzatesi durante la sua vita. E peraltro proposte, appunto, come riflessione, al di là della forma frammentaria, in modo molto coerente in tutta la sua opera del carcere e come lezione, appunto, di metodo efficace, e appunto, come abbiamo visto e accennato, e magari continueremo a vedere nel resto del corso, ripresa in varie parti del mondo, in varie epoche, in modi anche creativi, diciamo così, tra virgolette, ma che testimonia appunto di una effettiva utilizzabilità fuori e oltre il contesto in cui erano nate. Cultura e storia è appunto il primo dei tre passaggi in cui crea un'articola il discorso e uno dei modi in cui dice Gramsci propone un'accezione del termine cultura è cultura come la classe è vissuta. Abbiamo detto appunto classi come protagoniste della storia da un punto di vista marxista. Cultura è anche come la classe è vissuta dall'interno. Come ci si immagina dall'interno il proprio presente e il proprio futuro, cosa che ovviamente è per lui di fondamentale importanza in termini programmatici, ma altrettanto in termini analitici, cioè vediamo cosa c'è per decidere come fare ad andare verso dove vogliamo andare. Questo fatto dell'immaginazione ci porta a ricitare, anche se non approfondiamo il discorso, sempre a Padurai in Modernità in Polvere, uno dei centri del suo ragionamento è l'immaginazione come fatto sociale, come caratteristica della modernità globale. La modernità globale che è fatta di grandi spostamenti, cioè di spostamenti di grandi masse di persone e di spostamenti di grandi masse di idee e di contenuti ideologici che mettono a disposizione appunto delle persone che stanno o che si spostano la possibilità di costruire immaginazioni relative al proprio futuro, al possibile modo di trasformare la propria condizione, attingendo da un serbatoio vasto e largamente disponibile appunto grazie alle comunicazioni di massa, e immaginazione come fatto sociale, cioè come cosa operativa che cambia la vita delle persone da progetti e idee di cambiamento che orientano appunto anche gli spostamenti, cosa che è caratteristica a livello, diciamo, di massa dell'oggi, ma dalle citazioni che abbiamo fatto la volta scorsa che Clifford faceva del libro di Gosch, vediamo che sono una caratteristica costante della storia dell'umanità. Gli spostamenti che avvenivano in orizzontale, diciamo, lungo l'asse dell'Oceano Indiano, tra continente indiano e Egitto, e la realtà che trovo Gosch del villaggio rurale indiano come egiziano, come attivo e brulicante di attese, andate e ritorni come una sala d'aspetto di un aeroporto, è una cosa, diciamo, che va in questa direzione. Quindi è interessante vedere che consuona questo tipo di riflessioni recenti in campo antropologico con l'impostazione che dava Gramsci. Dicevo appunto, per lui chiaramente era molto importante le immaginazioni, le concezioni del mondo e della vita presenti e future possibili. Come orientarcisi, come intervenirci per andare nella direzione del cambiamento al quale lui mirava. Questo, diciamo, è un po' un'altra costante della riflessione sul tema Gramsci e cultura. E cultura, come abbiamo anche questo già accennato, che è costantemente vista in dialogo fra la dimensione individuale e quella collettiva. Gli esempi fatti sul piano individuale e perfino autobiografico vanno insieme con le proiezioni che lui fa sul piano pubblico. Cultura come autocoscienza, cioè come capacità di acquisire una comprensione critica del proprio posto nel mondo. Ha come propria proiezione, che era già appunto teorizzata negli articoli degli anni 15, 16, eccetera, ha come propria proiezione la nozione che troveremo nei quaderni di spirito di scissione, cioè a livello pubblico, a livello collettivo, a livello organizzativo, a livello di classe, questa acquisizione di autoconsapevolezza diventa uno strumento di cambiamento. Ne avevamo parlato anche a proposito della nozione di conformismo. Tutti siamo conformisti di qualche conformismo, cioè tutti condividiamo, anche a proposito della nozione di senso comune che tornerà nella trattazione di questi capitoli centrali. Tutti condividiamo con altri alcunché dal punto di vista ideologico, dal punto di vista culturale, la grande questione è quanto ne siamo consapevoli e quanto siamo poi in grado, grazie a questa consapevolezza, di intervenirci per cambiare, per orientare, per scegliere, o quanto semplicemente siamo parte di qualche cosa perché ci nasciamo, perché ci stiamo dentro, perché l'educazione ci ha fatto quelli che siamo. Conformismo è in questo senso. Non mi ricordo se c'è una citazione di Crean su questo oppure no, ma lui a un certo punto lo dice, usa sempre la parola conformismo tra virgolette. Lo uso in modo provocatorio per disgustare i ben pensanti o qualcosa del genere, non ricordo le sue parole esatte. Vuol dire semplicemente relazioni sociali. Le relazioni sociali in cui ciascun individuo è inserito sono parte costitutiva della sua identità culturale. La questione è appunto se ce n'è consapevolezza o non. Qui ce n'era un'altra asimmetria che volevo segnalare all'inizio e me ne ero dimenticato, mi torna in mente adesso, e su questo magari ci fermiamo poi. Quando Crean dice gli antropologi studiano le culture come entità delimitate e ne interpretano e ne ricostruiscono la logica interna, contrapposto, Gramsci si disinteressa del sistema della coesione, eccetera, e si confronta direttamente con quel che c'è nel folklore, come nel senso comune, eccetera, come incoerenza, proliferazione, cioè coesistenza di vari elementi e così via. Però non dimentichiamo che anche in Gramsci c'è un intento interpretativo. Gli antropologi fanno di mestiere quelli che spiegano alle persone che vivono le loro culture quello che realmente stanno facendo e non sanno che lo stanno facendo in quella maniera e con quel senso lì e con quegli scopi lì. Se voi fate la festa di laurea, che oggi si usa, ai tempi miei non si usava, cioè il festeggiamento dopo che c'è la discussione, eccetera, arriva un antropologo e dite: state facendo un rito di passaggio e prendete gli elementi di questa ritualità, da questa cosa, da quell'altra, eccetera, eccetera, che io faccio la comparazione e ve li vengo a spiegare. Quel volgarissimo coro, dottore, dottore, eccetera, eccetera, è uno charivari, per cui si andava sotto le case dei novelli sposi e si dicevano volgarità perché in quel momento di notte si pensava che i novelli sposi si stavano accoppiando per la prima volta in vita loro. Cioè, arriva l'antropologo e ti spiega queste cose. Dire che ci sono i riti di passaggio, dire Babbo Natale suppliziato di Levi-Strauss, eccetera, eccetera, spiegare il culla con certi ragionamenti e compararlo ai gioielli della corona inglese è quello che fanno gli antropologi. Levi-Strauss ne ha fatto il massimo, diciamo, di questo, studiando le forme dei miti e ragionando a partire dalle forme, smontando le cose, ricostruire sensi, significati, eccetera. Beh, diciamo, in realtà Gramsci fa operazioni simili di interpretazione con tutt'altro scopo e tutt'altro oggetto, esattamente partendo dal suo intento conoscitivo pratico, conoscitivo trasformativo, conoscitivo politico e militante, perché per esempio quando parla di coscienza contraddittoria, di consapevole inconsapevole, di spirito di scissione che c'è o non c'è, fa tutti dei ragionamenti che diciamo sottolineano quella che secondo lui è una discrasia fra il dato sociologico e il dato culturale ideologico. Ne parleremo dopo più ampiamente, ma quando dice che, per esempio, soltanto occasionalmente, in occasioni di lotte, cose di ribellioni e cose del genere, emergono brandelli, frammenti della vera concezione del mondo, di quello strato, di quella classe, di quel gruppo che in quel momento si sta ribellando, sta prendendo la parola, eccetera, eccetera, mentre normalmente acquisisce e subisce una concezione del mondo che non è la sua, sta facendo un'opera di interpretazione e sta dicendo: voi pensate delle cose che non sono le vostre, dite che siete di questa opinione perché avete avuto una educazione che vi porta a dire questo e i rapporti complessivi della società e l'egemonia subita portano a questo. Strumento poderoso in questa direzione è ovviamente la religione e l'organizzazione della Chiesa in Italia. In realtà questo non è nei vostri interessi, questo non è la vostra vera concezione del mondo e della vita. Chi gliel'ha detto a lui? È una cosa che esattamente tanto quanto uno può dire: ma te, chi te l'ha detto che quello è Charivari e chi te l'ha detto che quel mito va interpretato così? È un'operazione di interpretazione che, anche se con motivazione diversa e strumenti diversi, in lui opera. Quindi questo, sempre nel confronto, lo ripeto, lo devo dire all'inizio quando volevo fare un quadretto generale dei rapporti tra di Gramsci, virgolette, antropologo, lo metterei in quel catalogo lì, somiglianze e differenze nell'approccio conoscitivo di Gramsci e degli antropologi. Qui adesso mi fermerei un momento se non avete subito questioni.
Io avrei una domanda, però non so se farla ora oppure dopo la pausa.
Lei faccia la domanda e decido io se risponderla adesso o
No, riguardo la citazione che ha fatto lei, culture anche come la classe vissuta dall'interno, come dall'interno ci si immagina nel proprio esempio, nel proprio presente, nel proprio presente, nel proprio futuro. Volevo sapere perché in questa citazione, comunque nel pensiero di Gramsci, non ha particolare importanza, non sembra avere particolare importanza, invece lo studio o l'immaginazione del passato, del quale abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di tradizione inventata, eccetera. E forse lui già conscio dei processi che sono ideologici che stanno dietro.
No, in che senso non ha importanza il passato?
Perché in questa generazione della quale abbiamo parlato, la cultura è importante nell'immaginazione del proprio presente e del proprio futuro.
No, no, ma non è che si escludono. Cioè, da un punto di vista politico, di norma l'atteggiamento del politico è sempre come quando abbiamo discusso quella nota che vi ho dato in copia, ragionamenti tra politica e letteratura, dice lui: il politico è sempre volto alla trasformazione, quindi si occupa del presente e guarda subito al futuro. Era da questo punto di vista, ma lo studioso del passato si interessa e come tutta la sua, quando fa i suoi programmi di lavoro, eccetera. Tutte le cose che mette su Machiavelli, sul Rinascimento, sulla Riforma luterana, eccetera, eccetera, sono tutte cose del passato che sono importantissime dal suo punto di vista per capire delle cose del presente. Quindi questa era solo una delle tante, accezioni del termine di cultura che sembrava appunto interessante perché fa spazio all'aspetto immaginazione. Una nozione, diciamo, usata sempre, spessissimo da Gramsci, concezione del mondo e della vita, che vuol dire tante cose, è parente di questo aspetto immaginativo e questo ovviamente, diciamo, lavora con gli elementi che uno ha sotto mano, quindi presente, e probabilmente volto a pensare un possibile futuro. Ma questa è solo una delle accezioni. Per lui c'è certamente un fortissimo interesse per il passato e se ne occupa appunto lungamente. Tutti i ragionamenti sulla storia, eccetera, sono molto presenti nei quaderni. Appunto, tra i suoi grandi eroi come Machiavelli, cioè, c'è proprio un ragionamento sul passato che vuole essere assolutamente utile per il presente. Poi l'obiettivo è sempre il presente e il futuro, possibilmente, però la riflessione sul passato come cosa importante e strumento fondamentale di lavoro e di riflessione c'è, come no. No, questo era solo uno degli aspetti. Caffè.